Bentornati su LON, io sono Sergio e oggi continuiamo la nostra serie podcast su Engels. In questa puntata ci occupiamo dell'Engels filologo, cioè del modo in cui Engels si confronta con l'ascito teorico di Marx. La mia tesi infatti è che Engels è stato il primo marxista, cioè il primo ad aver dato un'interpretazione alle teorie di Marx e il primo anche ad essersi confrontato con i problemi che le teorie di Marx aprivano. La cosa particolare però è che Engels ha cominciato a fare tutto questo quando Marx era ancora in vita e poi ovviamente ha continuato anche dopo che è morto Marx, siccome Engels gli è sopravvissuto una decina d'anni. E questo fatto ha dato il via a tutta una serie di problematiche che il marxismo si è trascinato, se vogliamo, anche fino ai giorni nostri. Per questo motivo, prima di occuparmi del modo specifico in cui Engels si è confrontato col pensiero del suo amico, devo farvi una piccola storia del marxismo dalle origini fino ai giorni nostri. L'opinione comune che le persone hanno del marxismo è che si tratta di un'ideologia con i suoi testi sacri e con i suoi dogmi, con i suoi fondatori inattaccabili. Se però confrontiamo questa opinione con i testi che ha effettivamente scritto e pubblicato quello che dovrebbe essere il fondatore della ditta, cioè Karl Marx, ci accorgiamo che sono accadute delle cose abbastanza curiose. Ad esempio, tutta una serie di testi che per i marxisti successivi sono stati molto importanti sono usciti solo come postumi, perché Marx non li aveva pubblicati. Alcuni testi addirittura rimarranno sconosciuti per tutto il 1800 e per buona parte della prima metà del 1900, e mi riferisco a testi conosciutissimi come i manoscritti del 1844, o la critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, o ancora l'ideologia tedesca, i Grundrisse, le teorie sul plusvalore. Altri testi invece verranno pubblicati postumi, generalmente da Engels, intorno alla fine del 1800, come le tesi su Feuerbach, la critica del programma di Gotha e soprattutto il secondo e il terzo volume del Capitale, che sarà finito da Engels. Però anche se pensiamo al primo volume del Capitale, che poi è l'unico volume del suo progetto di critica dell'economia politica che Marx è riuscito a portare a termine, vediamo che Marx rimaneggia continuamente il testo. Infatti la prima edizione tedesca ha diverse differenze significative rispetto alla seconda edizione. Poi c'è l'edizione francese, che ha altre differenze rispetto all'edizione tedesca. Infatti nell'edizione francese sono presenti dei concetti, quelli di centralizzazione e concentrazione, che non ci sono in quella tedesca, e nell'edizione francese manca un concetto fondamentale, che è quello di valorizzazione, che invece è presente in quella tedesca. Tutto questo per dirvi che l'idea comune che si ha del marxismo è molto diversa rispetto a il modo in cui invece lavorava Marx. Marx rimuginava continuamente sui suoi testi, li scriveva e non li pubblicava, oppure scriveva un sacco di manoscritti che gli servivano poi per pubblicare i testi. Quindi più che un guru che voleva creare un'ideologia internazionale, a me sembra più uno scienziato che combatte costantemente con la sua opera, cerca costantemente di migliorarla. Un'altra curiosità riguarda invece proprio l'aggettivo che connota l'ideologia, cioè marxista. Questo è infatti un termine che non è nato per bocca delle persone che si rifacevano alle idee di Marx. Si tratta infatti di un aggettivo che è stato usato in maniera dispregiativa dagli anarchici nel contesto della Prima Internazionale. E gli anarchici disprezzavano Marx perché lo consideravano come un autoritario e un settario che voleva imporre il suo punto di vista all'interno dell'Internazionale a discapito del punto di vista degli altri. Poi però, come succede spesso all'interno della storia delle idee, questo termine è stato assunto in maniera positiva da quelli che se lo sono sentito affibbiato e da lì ha cominciato ad avere grande successo. E tutto questo col beneplacito di Engels. Ed è proprio grazie ad Engels che noi sappiamo il modo in cui è nata questa parola. Una sorta di canonizzazione però è innegabile, c'è stata. E questa è avvenuta, possiamo dire, con la morte di Marx. Anche in questo caso però le cose sono andate diversamente da come accade di solito. Infatti di solito alla morte di un maestro ci sono diversi discepoli che, diciamo, lottano tra di loro e se ne contendono l'eredità teorica o comunque cercano di andare oltre le idee del maestro. Qui invece è accaduto che alla morte di Marx c'era solo una persona che era in grado di essere considerata il suo erede, e questa persona era Engels. E questo è avvenuto per diversi motivi. Ad esempio, siccome Engels era l'unico che riusciva a decifrare la sua calligrafia illeggibile, e siccome era stato il suo compagno di studi e di lotte di una vita, è Engels quello che ha gestito tutto il lascito, anche materiale oltre che teorico, delle opere di Marx, facendo diverse riedizioni delle sue opere in cui poi, inevitabilmente, dava anche la sua interpretazione ai testi di Marx. E poi anche perché, a livello politico, Engels era considerato come una sorta di autorità suprema. Infatti i partiti socialisti e i dirigenti socialisti gli scrivevano continuamente per avere dei consigli in materia teorica e anche in materia politica su che cosa avrebbero dovuto fare in un determinato contesto. Per questi motivi, il periodo che va dalla morte di Marx fino più o meno alla morte di Engels può essere considerato come il periodo in cui le teorie dei due vengono identificate. Con la morte di Engels invece si passa a una sorta di dualismo, cioè Marx viene considerato come un genio, come colui che ha inventato la concezione materialistica della storia, mentre Engels viene considerato come un popolarizzatore che si occupava di diffondere le idee dell'amico in testi un pochino più divulgativi. Oltretutto quest'idea è stata portata avanti da Engels stesso. Come vi ho detto in alcune lettere, è lui che si definisce il secondo violino. Però, ripeto, io credo che quest'idea sia falsa e vi dirò perché nel prossimo podcast. Nonostante questa differenza, diciamo, di prestigio, le idee dei due vengono ancora più o meno identificate, e questo sarà vero fino al 1924, la data in cui viene pubblicata Storia e coscienza di classe di Lukács. In questo testo, infatti, Lukács attacca l'identificazione tra Marx ed Engels, perché, a differenza di Marx, Engels ha applicato le leggi della dialettica alla natura, e questo, secondo Lukács, non si può fare, perché le leggi della dialettica dovrebbero essere applicate limitatamente alla prassi di soggetti autocoscienti. Il testo di Lukács è importante anche perché inaugura, diciamo, la nascita di un nuovo tipo di marxismo, ossia il marxismo occidentale, che si trova in contrapposizione con il marxismo, diciamo, sovietico, perché preferisce trattare temi filosofici rispetto a quelli scientifici, e in particolare rispetto a quelli economici, e proprio perché mette in contrapposizione Marx ed Engels. Mentre il marxismo sovietico continuava a evidenziarne la continuità, anche se proponeva una versione del marxismo molto rozza perché era economicista e utilizzava la dialettica per interpretare la storia in maniera stadiale e finalistica. In questo periodo, secondo me, succede una cosa molto importante, cioè Engels diventa un po' il simbolo dell'Unione Sovietica e attaccarlo diventa un modo per distinguersi dall'Unione Sovietica sia sul piano intellettuale che politico. Le divergenze fra marxismo occidentale e, diciamo, sovietico diventano ancora più importanti prima col 56 e poi col 68, e a farne le spese non è solo il povero Engels, ma tutto il pensiero dialettico. La dialettica viene infatti accusata di quelle che, secondo me, sono delle vere e proprie scemenze, cioè viene accusata di essere un pensiero schematico che serve a favorire i compromessi politici invece di creare rotture rivoluzionarie. E quindi la dialettica è stata abbandonata in favore di altre mode teoriche, come per esempio la genealogia, la biopolitica, la teologia politica, il pensiero della differenza, insomma tutte quelle manifestazioni intellettuali che secondo Carlo Galli appartengono al pensiero negativo. Tutto ciò è andato avanti più o meno fino alla nostra epoca, che è segnata dalla caduta del muro di Berlino. Se Marx con la fine dell'Unione Sovietica era caduto completamente nel dimenticatoio, oggi invece si può dire che c'è stata una piccola Marx Renaissance con la crisi del 2008. E il pensiero dialettico a me pare che stia riprendendo lentamente popolarità. Engels invece è ancora legato allo spettro dell'URSS. In particolare il dibattito su Engels oggi è segnato da uno scontro fra due grandi gruppi, cioè gli unitaristi e i divergentisti. Gli unitaristi sono quelli che ancora ripropongono una sorta di rapporto armonico fra Marx ed Engels, cioè pensano che ci sia una sovrapponibilità di concetti fra Marx ed Engels e che Engels sia in perfetta continuità con Marx. Pensano poi che sia esistita una divisione del lavoro fra Engels e Marx, nel senso che Marx si occupava delle scienze sociali, mentre Engels delle scienze naturali. E Marx si occupava della teoria alta, invece Engels si occupava di popolarizzare le idee di Marx. I divergentisti invece ce l'hanno con Engels, e ce l'hanno con Engels per diversi motivi. Prima di tutto perché lo considerano come l'inventore del marxismo e pensano il marxismo in maniera molto negativa, cioè come un continuo travisamento dell'opera di Marx. Poi pensano che abbia male interpretato l'economia politica, e su questo ci torniamo tra un po'. Inoltre Engels è colpevole di essersi inventato il materialismo dialettico, che è considerato dai divergentisti come una dottrina meccanicista e fatalista che espelle l'azione del soggetto dalla storia in favore di un susseguirsi necessario degli eventi. Insomma, lo accusano di essersi inventato il Diamat, cioè l'ideologia ufficiale dell'Unione Sovietica. I divergentisti poi negano che ci sia stata un'esplicita divisione del lavoro fra Marx ed Engels e non considerano i loro concetti come sovrapponibili. Ora, non è difficile vedere dietro agli unitaristi e ai divergentisti rispettivamente le posizioni del marxismo sovietico e del marxismo occidentale. E infatti il punto teorico di tutta questa discussione è se Marx sarebbe stato d'accordo con il modo in cui Engels lo ha interpretato, cioè se sarebbe stato d'accordo con la dialettica della natura e con la concezione materialistica della storia. Ma ancora di più, il punto teorico si traduce in un punto politico, perché se accettiamo che il materialismo dialettico di Engels sia uguale all'ideologia ufficiale dell'URSS, e se accettiamo che Marx era d'accordo con Engels, allora automaticamente accettiamo che Marx era d'accordo con l'ideologia ufficiale dell'URSS. E questo, con la fine dell'Unione Sovietica, significherebbe per i divergentisti dover buttare a mare tutta la teoria di Marx, mentre per gli unitaristi significa difendere la memoria dell'Unione Sovietica e quello che ha significato per la storia del movimento dei lavoratori. Bene, se confrontiamo i testi, a me pare evidente che ad aver ragione sono gli unitaristi, e questo lo dico per due motivi principali. Innanzitutto perché, come ci dice Engels, Marx era a conoscenza di tutto il testo dell'anti-Turing e ha anche collaborato nella scrittura dell'anti-Turing, ne ha scritto, se non sbaglio, un capitolo sull'economia. E nell'anti-Turing Engels espone alcune sue idee sulla dialettica della natura. E Marx non solo lo conosceva, lo ha letto e ci ha collaborato, ma ci sono proprio delle lettere in cui Marx parla bene dell'anti-Turing e lo consiglia ai suoi interlocutori. Per rispondere a questa evidenza, i divergentisti se ne escono con delle capriole interpretative che secondo me sono da medaglia d'oro. Ad esempio, alcuni dicono che Marx faceva finta di essere d'accordo, mentre in verità era in disaccordo con quanto scriveva Engels, ma è stato zitto perché non voleva rischiare di litigare con l'amico e di conseguenza perdere anche gli aiuti economici che Engels gli dava. Altri invece dicono che Engels ha mentito e che Marx non era a conoscenza di tutto il manoscritto dell'anti-Turing. E avrebbe mentito perché voleva imporsi come unico interprete legittimo di Marx dopo la sua morte. Cioè, questi sono degli attacchi che secondo me hanno veramente del ridicolo, per chi arrivano a mettere in dubbio la buona fede degli autori pur di difendere la loro interpretazione. Ma la loro interpretazione è indifendibile, soprattutto perché ci sono alcuni passi del Capitale, che adesso non vi leggo per brevità, in cui Marx fa intendere di essere d'accordo con l'idea di una dialettica della natura. Per cui i divergentisti, secondo me, da questo punto di vista, perdono su tutta la linea. Bene, dopo che vi ho detto tutto ciò, voi penserete che io sia un unitarista di ferro. E invece no, anzi vi dico che io all'inizio ero un divergentista hard e invece adesso sono un divergentista debole, diciamo. Detta così sembra l'inizio di un film porno, però quello che voglio dire è semplicemente che all'inizio io sposavo tutte le tesi dei divergentisti, mentre adesso mi ritengo ancora un divergentista perché ho degli argomenti comuni con i loro, ma ci sono anche delle cose su cui mi sono molto in disaccordo. Iniziando dagli argomenti comuni, direi che il primo, ed è quello cruciale secondo me, è che sono d'accordo con i divergentisti quando dicono che Engels ha dato un'interpretazione sbagliata della teoria economica di Marx, ma questo secondo me dipende da una cosa di cui né i divergentisti né gli unitaristi si sono accorti, e di questo ne parleremo tra un po'. Sono poi d'accordo con i divergentisti quando dicono che la teoria della divisione del lavoro fra Marx ed Engels è falsa, perché non è vero che Engels si è occupato di scienze naturali e Marx di scienze sociali. Basta vedere le nuove opere che sono uscite, edite grazie alla Mega 2, in cui Marx si occupa di scienze naturali come, ad esempio, la matematica, o se non vogliamo considerare la matematica una scienza naturale, si occupa di agronomia, o si occupa anche di ecologia, ad esempio ha studiato le opere di Leibig. Al massimo si può dire che gli obiettivi di Marx ed Engels erano diversi nell'approccio alle scienze naturali. Magari Marx le studiava perché gli servivano per il suo progetto di critica dell'economia politica, mentre Engels le studiava con un fine più generale. È anche falsa, secondo me, l'idea per cui Engels era un popolarizzatore mentre Marx si occupava solo di teoria alta, perché anche Marx si è occupato di popolarizzare le sue idee. Il testo che mi viene in mente pensando a questo è Salario, prezzo e profitto, del 1865, in cui Marx, appunto, popolarizza le sue idee di economia. C'è anche un testo che oggi è semi sconosciuto, chiamato Il signor Vogt, in cui Marx fa polemica con questo Vogt in merito alla storia politica dei comunisti e dei loro processi dopo il 1848. Assieme a queste affinità, però, ci sono anche delle grandi divergenze. Per esempio, io non credo, a differenza dei divergentisti, che il materialismo dialettico di Engels sia lo stesso dell'Unione Sovietica. E soprattutto non credo che il marxismo sia quella cosa brutta che ci dice il divergentismo. Ovviamente non voglio negare che nel marxismo ci siano stati molti travisamenti e molto dottrinarismo, e quindi anche molto dogmatismo. Però secondo me pensarla così offusca quello che nel marxismo invece è sempre stato presente, ossia un'importante lotta tra la libera riflessione teorica e appunto la dogmatizzazione. Pensiamo a due grandissimi pensatori come Gramsci o come Anwar Shaikh. Se non conoscete Anwar Shaikh, vi invito caldamente a recuperarvelo perché penso sia oggi il più grande economista marxista che abbiamo. Vi ho citato questi due casi perché penso siano dei pensatori che hanno fatto avanzare il marxismo e non si sono limitati a riproporlo in maniera dogmatica. Inoltre, il modo in cui i divergentisti si preoccupano del travisamento della teoria di Marx offusca anche un altro nodo, che è quello del rapporto fra teoria e prassi. Infatti Marx si considerava sì uno scienziato, ma scriveva perché voleva che le sue opere avessero un impatto politico e le sue opere avevano dei referenti politici precisi, la classe lavoratrice, e dei nemici, cioè i capitalisti. Per cui la sua stessa opera pone il grande dilemma del rapporto fra la verità della scienza e l'efficacia della politica, e riproporre la teoria di Marx semplicemente in termini di autenticità filologica rischia di cancellare questo problema. E infatti tendenzialmente i divergentisti sono degli accademici che non si interessano molto di azione politica. Assieme a quello che vi ho detto, il mio divergentismo debole si basa su altre tre considerazioni, due di carattere contestuale e una di carattere metodico. Innanzitutto, per me, bisogna tenere sempre a mente che la teoria della dialettica della natura è rimasta un torso. Infatti, il testo principale di Engels, in cui si proponeva di esporre la sua teoria, è composto da manoscritti diversi tra loro, scritti anche in diversi periodi, per cui non sappiamo Engels come avrebbe riorganizzato bene le sue idee se avesse dovuto pubblicare l'opera. Va detto poi che Marx si è occupato veramente poco di quelle questioni che poi invece sono decisive per la dialettica della natura di Engels, come per esempio la questione del rapporto fra la filosofia e la scienza, l'epistemologia, l'ontologia, il metodo dialettico. Marx, quando se ne è occupato, ne ha parlato in maniera fugace in qualche prefazione, per esempio. Quindi noi non sappiamo effettivamente cosa avrebbe detto nello specifico Marx e se sarebbe stato completamente d'accordo con quello che diceva Engels. La questione metodica invece riguarda il modo in cui noi dovremmo approcciare ogni autore e penso che Gramsci su questo abbia scritto una pagina magistrale che vi voglio leggere. Solo in seconda linea, nello studio di un pensiero originale e personale, viene il contributo di altre persone alla sua documentazione, per Marx, Engels. Naturalmente non bisogna sottovalutare il contributo di Engels, ma non bisogna neanche identificare Marx con Engels. Non bisogna pensare che tutto ciò che Engels attribuisce a Marx sia autentico in senso assoluto. È certo che Engels ha dato la prova di un disinteresse e di un'assenza di vanità personale unica nella storia della letteratura. Non è minimamente da porre in dubbio la sua lealtà personale. Ma il fatto è che Engels non è Marx e che se si vuole conoscere Marx bisogna specialmente cercarlo nelle sue opere autentiche, pubblicate sotto la sua diretta responsabilità. Fatte queste considerazioni, vi dico che la mia tesi principale è che Marx ed Engels differiscono sul modo in cui intendono un concetto in particolare, che è il concetto proprio di dialettica. Secondo me, infatti, Engels è uno storicista, cioè pensa che il concetto di dialettica si risolva completamente nel concetto di storia, e intende la storia, diciamo, in senso lineare. Magari su questo Marx può essere in un certo senso sovrapponibile, però io penso che Marx abbia in più, rispetto ad Engels, un altro modo di intendere la dialettica. Cioè, la dialettica è una modellistica, ossia un modo per costruire un modello scientifico. In particolare Marx l'ha utilizzato per costruire il modello della sua critica dell'economia politica. E del modo in cui l'ha fatto io ne ho parlato in una serie di articoli che vi linko in descrizione, così ve li potete recuperare. Come prova di questa mia posizione vi devo leggere un paio di citazioni. La prima viene da Engels ed è una parte della sua recensione a Per la critica dell'economia politica, scritta nel 1859. La critica dell'economia, anche dopo che era stato acquisito il metodo, poteva ancora essere intrapresa in due modi, storicamente o logicamente. Poiché nella storia, come nel suo riflesso letterario, l'evoluzione va pure, in sostanza, dai rapporti più semplici ai rapporti più complicati, lo sviluppo storico letterario dell'economia politica offriva un filo conduttore naturale a cui la critica poteva aggrapparsi e, in sostanza, le categorie economiche sarebbero apparse anche in questo caso nello stesso ordine che nello sviluppo logico. Questa forma offre il vantaggio apparente di una maggiore chiarezza, poiché viene seguita l'evoluzione reale, ma in realtà essa si ridurrebbe tutt'al più a un'esposizione più popolare. La storia procede spesso a salti a zigzag e si sarebbe dovuto tenere dietro dappertutto, il che avrebbe obbligato non solo a inserire molto materiale di poca importanza, ma anche a interrompere spesso il corso delle idee. Inoltre, non si può scrivere la storia dell'economia senza quella della società borghese, e il lavoro non sarebbe mai arrivato alla fine, perché mancano tutti i lavori preparatori. Il modo logico di trattare la questione era dunque il solo adatto. Questo non è però altro che il modo storico, unicamente spogliato della forma storica e degli elementi occasionali e perturbatori. Nel modo come incomincia la storia, così deve pure incominciare il corso dei pensieri. E il suo corso ulteriore non sarà altro che il riflesso, in forma astratta e teoricamente conseguente, del corso della storia. Un riflesso corretto, ma corretto secondo leggi che il corso della storia fornisce, perché ogni momento può essere considerato nel punto del suo sviluppo in cui ha raggiunto la sua piena maturità, la sua classicità. Che cosa ci ha detto Engels in questa lunga citazione? Beh, ci ha detto che il metodo storico è un'esposizione completa e lineare dei fatti logici, mentre il metodo logico, che sarebbe quello, secondo Engels, adottato da Marx, è un metodo storico, sì, però depurato dai fenomeni accidentali, che quindi però ne mantiene i tratti, tra cui la linearità. Secondo me, questo modo di interpretare Marx è completamente sbagliato. E per mostrarvi che è completamente sbagliato, vi cito Marx stesso, e questo è un passo che viene dai Grundrisse del 1857. Sarebbe dunque inopportuno ed erroneo disporre le categorie economiche nell'ordine in cui esse furono storicamente determinate. La loro successione è invece determinata dalla relazione in cui esse si trovano l'una con l'altra nella moderna società borghese, e che è esattamente l'inversa, di quella che si manifesta come loro relazione naturale o che corrisponde alla successione dello sviluppo storico. Non si tratta né della posizione che i rapporti economici assumono storicamente nel succedersi delle diverse forme di società, né della loro successione nell'idea, che non è nient'altro che una rappresentazione nebulosa del movimento storico. Si tratta invece della loro articolazione organica all'interno della moderna società borghese. In pratica quello che ci ha detto Marx in questa citazione breve ma molto densa e anche molto complicata è che nella costruzione di una teoria, di un modello, non dobbiamo considerare le categorie nel modo in cui sono nate storicamente, ma bisogna considerarle nel modo in cui si articolano all'interno della società che stiamo studiando. In particolare, Marx parla della moderna società borghese, del modo di produzione capitalistico, insomma. Ora, dal fatto che Engels interpreta la dialettica di Marx nel modo suo, cioè nel modo storico lineare, escono fuori altri due errori molto importanti. Il primo è quello di interpretare i primi capitoli del Capitale come riferiti a un modo di produzione esistente prima del capitalismo, che Engels chiama produzione mercantile semplice. Però già nell'incipit del Capitale, lo stesso Marx ci dice che lui si sta occupando del modo di produzione capitalistico, non di una produzione mercantile semplice, che poi non potrebbe sussistere, siccome all'inizio, nei suoi primi capitoli, il Capitale non tratta di una produzione, ma parla solo della pura circolazione. Il secondo grande errore, invece, che secondo me ha fatto parecchi danni in termini di interpretazione della teoria economica di Marx, è quello per cui la legge del valore avrebbe senso solo nella produzione mercantile semplice, mentre nel capitalismo varrebbe la legge dei prezzi di produzione. E nella mia serie su Marx, che vi ho citato prima, discuto anche questa posizione. Detto ciò, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Spero di non avervi annoiato troppo con la filologia e anzi, spero di avervi fatto capire che anche dietro la filologia c'è la politica. Il motivo poi per cui mi sono molto soffermato sull'Engels filologo e su questioni filologiche è perché ci serve per capire l'Engels filosofo di cui ci occuperemo nel prossimo podcast. Come sempre, se avete gradito, non dimenticate di condividere il podcast e di mettere mi piace, di iscrivervi se vi interessa quello che faccio e se avete degli spunti di commentare. Lon vi saluta, ci sentiamo al prossimo podcast.